La Fondazione Collegio San Carlo ricorda che il file audio in ascolto costituisce materiale sottoposto alla normativa vigente sul diritto d'autore. Il file non può essere né modificato né commercializzato. Può invece essere condiviso, ma solo citando la fonte e l'autore.
Vi propongo un affresco costruito attraverso le immagini che hanno reso possibile questo viaggio che dà il titolo a questa lezione, a questa conferenza, questo viaggio dall'universo al pluriverso. E mi permetto di proporvi di ascoltare questo mio racconto filosofico come si ascolta un racconto di fantascienza oppure una fiaba, con lo stesso stupore e con la stessa disponibilità ad accogliere immagini, parole inusitate nel linguaggio comune, che appaiono e che sono esoteriche, che però ci appaiono subito e riusciamo ad accogliere subito come familiari. Quando siamo bambini facciamo l'esperienza di tutto ciò, non chiediamo tutte le volte che ci viene raccontata una fiaba o una storia interrompendola, ma cosa significa questa parola? Cosa significa questa parola? Le parole, fra virgolette, nuove, inusitate, difficili, non ci spaventano, anzi ci riempiono di stupore, di voglia di ascoltare e ci aiutano a disegnare un immaginario, cioè un affresco, un repertorio di immagini che ci mette a nostro agio nella nostra vita, nel nostro mondo. In fondo entriamo al mondo attraverso il racconto di storie, di favole, che non descrivono la realtà così com'è, come vediamo nella nostra stanza, ma così come ci viene evocata attraverso queste immagini. Siamo abituati a pensare che questo è il compito della letteratura, delle favole, della poesia, però quando siamo di fronte alla scienza, le parole inusitate, tutto sommato non molto diverse come tipologia da quella delle fiabe o dei racconti, e subito ci mettono a disagio, ci inducono a fare un passo indietro, a difenderci, a dire ma io non capisco di scienza. Abbiamo mai detto io non capisco di fiabe, anche quando eravamo bambini? No. Ecco, allora mi permetto di proporvi di ascoltare queste mie riflessioni filosofiche attraverso la scienza moderna e soprattutto la scienza degli ultimi 100 anni con questo atteggiamento, anche se qualcosa potrà sfuggire, ma senza pensare ma questo non lo capisco perché non capisco, non conosco la teoria scientifica che c'è dietro. No, stiamo qui in superficie, come dire, del racconto, prendendo sul serio le parole e le immagini che queste parole possono evocare dentro di noi. Poi fra le righe c'è la mia riflessione filosofica sul tema che il professor Altini mi ha proposto, e cioè la funzione delle immagini nel mondo, la funzione delle immagini del mondo nella modernità, cioè nella nostra epoca, quella che viene inaugurata dal punto di vista della conoscenza scientifica da Galileo e eccetera eccetera, gli altri scienziati filosofi fino a noi. I corpi celesti agli inizi dell'età moderna, nel 500, erano i 7 pianeti. Quali erano i 7 pianeti? Solo quelli: Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. E le stelle fisse erano incastonature nel contenitore che segnava i limiti dell'universo, visibili a occhio nudo, i cieli. Lo sgretolarsi, lo sgretolamento dell'immagine del mondo chiuso all'interno di questo contenitore in cui erano incastonate le stelle, lo sgretolamento dell'immagine di un universo finito con al centro immobile la Terra ha aperto la via all'esplorazione di quello che abbiamo chiamato lo spazio profondo. Questa esplorazione fu iniziata da Galileo. Grazie al suo cannocchiale Galileo scoprì i quattro maggiori satelliti di Giove, le fasi della Luna, le macchie solari, le orbite delle comete. Quanto alla storia, invece, dell'universo, ancora nel Settecento, questa storia veniva confinata nei margini dei 6.000 anni della narrazione biblica. Nell'immagine di questa storia altrettanto chiusa quanto era chiuso lo spazio nel Cinquecento, la specie umana e l'intelligenza umana erano la suprema vetta di una gerarchia naturale immutabile, creata ab inizio, alle origini. Ma nel corso dello stesso secolo dei lumi, il Settecento, le prime crepe comparse nell'immagine di questa storia chiusa hanno condotto alla scoperta e all'esplorazione del tempo profondo, questa volta. Questa esplorazione da chi fu iniziata? Fu iniziata dai naturalisti che alla fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento disseppellirono i resti fossili di mammut e di dinosauri. La storia naturale oggi si riferisce a scale temporali immense che vanno ben al di là dei 6.000 anni in cui era confinata la storia dell'uomo, la storia della Terra e la storia dell'universo fino a poche generazioni fa. Queste scale temporali sono scale di milioni di anni per quanto riguarda le origini della specie umana e dei nostri immediati antenati, scale di centinaia di milioni di anni per le origini degli animali e delle piante, scale di miliardi di anni per le origini del nostro sistema solare, del nostro pianeta e della vita sul nostro pianeta. L'abisso che separa le dimensioni spaziali e temporali dell'universo medievale, prima del 500, 600, dalle dimensioni spaziali e temporali dell'universo nostro attuale è davvero enorme. Nel corso dell'età moderna l'umanità ha vissuto una vertiginosa esperienza di trasformazione del suo immaginario, cioè del repertorio di immagini attraverso i quali si rappresenta il mondo e rappresenta se stessa. Su ciò Martin Heidegger, un grande filosofo del Novecento, ci dà un'indicazione anche sull'importanza di questa trasformazione del nostro immaginario, a cui lui forse non pensava, ma a cui noi pensiamo oggi pomeriggio, quando diceva: noi non abitiamo il mondo, noi abitiamo le nostre rappresentazioni, le nostre immagini del mondo, il che non vuol dire che viviamo nella speculazione. Vuol dire quello che ci suggeriva prima il professor Altini, che le nostre immagini del mondo sono qualcosa di reale, di concreto, quanto di più reale e di concreto noi esperiamo. Nel corso dell'età moderna, cioè negli ultimi 3-4 secoli, quindi l'umanità ha vissuto questa vertiginosa esperienza di trasformazione del suo immaginario attraverso l'esperienza di una decentrazione della sua collocazione nel cosmo. L'ultima tappa di questa radicale decentrazione della nostra collocazione nel cosmo ha avuto luogo con la scoperta del fatto che le galassie dell'universo si allontanano l'una dall'altra a una velocità elevata e dalla scoperta del fatto che la nostra galassia, nella quale pure in una posizione periferica si trova la nostra Terra, che anche la nostra galassia non si sottrae a questo destino. L'effetto è riscontrabile anche dalla nostra Terra. Questa scoperta da parte di Edwin Hubble negli anni 20 del Novecento, centinaio d'anni fa, ha costituito un primo forte indizio della possibilità di un universo in espansione. In un passato remoto l'universo era molto piccolo. Anzi, ricostruendo a ritroso nel tempo la storia di questa espansione dell'universo, abbiamo potuto risalire a uno stato iniziale, nel quale il nostro universo sarebbe stato compresso in un punto di densità infinita e di estensione nulla. Prendiamola così, questa immagine. Era compresso, talmente piccolo, ci siamo risaliti, era compresso in un punto di densità infinita e di estensione nulla. Questo è il nucleo dell'ipotesi fondata sull'immagine del Big Bang. Tutta la materia e tutta la radiazione del nostro universo si sarebbero originate a partire da una inimmaginabile esplosione di questo punto di densità elevatissima e di estensione nulla. Dal tempo zero del Big Bang a oggi sarebbero trascorsi circa 13 miliardi e 800 milioni di anni, un po' di più di 6.000 anni a cui pensavano i nostri trisavoli, per esempio, scienziati. Nello scenario del Big Bang, sulla base della fisica a noi nota, è possibile ricostruire la storia dell'universo fino a risalire alle remotissime ere del passato e fino a tempi vicinissimi al momento dell'origine, quel punto. Ma in questi 100 anni una questione rimaneva aperta. La questione aperta stava nel fatto che le leggi della fisica parevano non valere per il tempo zero, cioè per quel punto di densità infinita. Ci portano fin lì, ma non valgono per quel punto. E questa difficoltà è stata alla base di un raffinamento successivo dell'immagine del Big Bang. Questa è l'ipotesi fondata sull'immagine della inflazione dell'universo. Cosa vuol dire? Alcune caratteristiche del nostro universo sembrerebbero implicare una fase remotissima di espansione rapidissima, un attimo vero e proprio sulla base delle nostre scale temporali, questa espansione rapidissima. Questa espansione rapidissima poi sarebbe stata seguita da una decelerazione, da una sorta di normalizzazione dell'espansione dell'universo. L'ipotesi del Big Bang e i suoi sviluppi oggi ci appaiono come una sorta di sintesi molto originale delle immagini della storia e della conoscenza che si erano alternate e intrecciate nel corso dei 400 secoli, scusate, mi ha preso la mano l'ampliamento del tempo, dei quattro secoli dell'età moderna. Le ipotesi sulla storia, le immagini della storia che studiamo nella storia della filosofia, nella storia della scienza moderna, non sono tanto diversi, nonostante le apparenze, dall'immagine del Big Bang. Ma la cosa più interessante è che l'affermazione dell'ipotesi del Big Bang sul piano scientifico è stata accompagnata da immagini dell'universo e della nostra relazione con l'universo, è stata accompagnata da immagini dell'universo fra di loro opposte. Ve ne dico e ve ne racconto qualcosa ora. Le prime immagini. Per molti scienziati, per molti filosofi, l'ipotesi del Big Bang ha riaperto una strada ripetutamente battuta nell'età moderna. Le leggi della fisica nell'età moderna, da Galileo in poi, insomma, erano interpretate come una via privilegiata per accostarsi alla mente onnisciente di Dio. Le leggi della fisica sono una via per mettersi dal punto di vista di Dio, dal punto di vista onnisciente di Dio, a partire dal quale Dio ha creato il mondo, ha creato l'universo. Le leggi della fisica erano interpretate così come la via privilegiata per ricostruire il piano di una creazione pensata da una mente onnisciente quando? Prima del tempo e al di fuori del tempo. Nella seconda metà del Novecento, il progetto di costruire, ne avrete sentito parlare, teorie del tutto, cioè di spiegare tutto ciò che esiste attraverso l'unificazione delle teorie relative alle quattro grandi forze fisiche universali, in fondo è stata una sorta di laicizzazione, di trasformazione in forma immanente, scientifica, di questa immagine tradizionale, di una scienza, di una filosofia che per progredire nella conoscenza dell'universo, nella costruzione di un'immagine verosimile dell'universo, cerca di mettersi dal punto di vista della mente di Dio, di insediarsi in quel punto di vista, fuori del tempo e prima del tempo, da cui Dio ha creato l'universo medesimo. Questa immagine non solo postula un inizio assoluto, assoluto, absolutus in latino vuol dire sciolto, quindi sciolto da ogni condizionamento storico, per questo la mente di Dio è collocata dai filosofi prima del tempo e fuori del tempo. Questa immagine non solo postula, dicevo, un inizio assoluto dell'universo e del tempo, c'è un momento in cui l'universo non c'è e il momento dopo l'universo c'è. Ma questa immagine prospetta anche un momento conclusivo dello sviluppo delle conoscenze umane. In questo momento conclusivo, al limite ipotetico, sarebbe raggiunta una stabile adeguazione fra la nostra immagine del mondo e il mondo stesso, perché il mondo non cambia nel frattempo. E questa è una prima interpretazione. Negli ultimi decenni però si sono aperte prospettive, interpretazioni di questa immagine del Big Bang, molto differenti, opposte direi. Attraverso queste prospettive che cosa ci si è chiesti? Ci si è chiesti, ma che cos'è in fondo il Big Bang? Cioè, è stata messa in discussione, come risposta a questa domanda, l'idea che il Big Bang costituisca l'origine assoluta dell'universo. Si è formulata l'ipotesi, ma no, e se il Big Bang non fosse l'origine dell'universo? Lo scenario del Big Bang, precisato con l'immagine dell'inflazione di cui vi ho detto, in questa interpretazione, rimane valido, ma viene relativizzato. E che cosa si delinea? Si delinea un nuovo ampliamento delle dimensioni, degli orizzonti temporali cosmologici. In queste immagini l'universo nato dal Big Bang, 10 miliardi 800 milioni di anni fa, diventa il nostro universo, o potremmo dire l'universo della nostra era. Però il nostro universo non è l'origine assoluta dell'universo, è una tappa non iniziale e non conclusiva di un meta-universo ciclico. L'inizio del nostro universo e del nostro tempo, in questa immagine, non equivale all'inizio tout court assoluto dell'universo e del tempo. L'inizio del nostro universo, l'inizio della storia del nostro universo, non equivale all'inizio assoluto della storia. Al contrario, il Big Bang diventa la soglia per accedere a regolarità di un altro ordine. diventa la soglia per accedere ad altri tempi, ad altri universi, ad altre storie che hanno preceduto il nostro universo. Non a un'età precedente del nostro universo. Il nostro universo comincia dal Big Bang. Ma l'ipotesi rappresentata in questa immagine è avvalorata, trattandosi di conoscenza scientifica e non di fantascienza, dalle certe dimostrazioni e dalle sensate esperienze di galileiana memoria, è così che per avvalorare questa immagine emerge un'altra immagine che dà corpo ad un'altra ipotesi matematica ed empirica. Vedete, le immagini, lo diceva bene il professor Altini prima, non sono qualcosa che noi utilizziamo per divulgare forme di conoscenza scientifica altrimenti non accessibili. Le immagini sono la condizione indispensabile per l'elaborazione di teorie scientifiche. Definiscono il confine della pensabilità, la possibile pensabilità, costruibilità di teorie e di ipotesi teoriche. Qual è questa nuova idea, questa nuova immagine? È l'idea cosiddetta del free lunch, che tradotto vuole dire pasto gratuito. Vedete che in queste dimensioni così astratte, controintuitive, e poi i cosmologi utilizzano parole dell'esperienza quotidiana. Questa idea del free lunch o pasto gratuito guida le prime tappe nella costruzione di questi scenari cosmologici, in tempi più vicini a noi, negli anni 80 del Novecento. Nei termini della fisica quantistica, cioè della fisica subatomica, l'origine del nostro universo sarebbe stata dovuta a una fluttuazione, cioè una discontinuità, a una fibrillazione casuale, spontanea, imprevedibile, di un vuoto preesistente. Ovvero sarebbe dovuta ad una fluttuazione della geometria dello spazio-tempo che sarebbe esistita prima del nostro universo, cioè prima della materia a radiazione. Ma l'immagine di un tale vuoto quantistico è tutt'altro in questo scenario che l'immagine di un puro nulla. Al contrario, il vuoto quantistico è l'immagine di una entità che contiene in potenza, potenza e atto, libro del professor Saltini, Altini. Al contrario, questo vuoto quantistico è l'immagine che contiene in potenza innumerevoli particelle virtuali ed è l'immagine di una entità in cui e da cui le particelle virtuali possono attualizzarsi o annientarsi. Seguitemi in questa fiaba, non spaventiamoci. A volte fanno anche un po' paura le fiabe perché non sappiamo dove portano. Questo vuoto che precede il nostro universo non è inerte, ma è un vuoto che è caratterizzato da una continua serie di fluttuazioni di diversi livelli, si dice, di magnitudine. Nel corso di un, non sappiamo come chiamarlo nella comunità scientifica, nel corso di un tempo non tempo, di un tempo barra non tempo, che sarebbe precedente e forse anche posteriore al tempo del nostro universo, il vuoto quantistico avrebbe prodotto fluttuazioni di tipi e di intensità differenti. Una di queste fluttuazioni, discontinuità, particolarmente intensa, avrebbe generato particelle definibili come mini buchi neri, i più piccoli buchi neri compatibili con la fisica a noi nota, ma dotati di una massa enorme rispetto agli altri tipi di particelle. Ecco, proprio questa massa comparativamente enorme avrebbe innescato una cascata di processi non lineari, cioè non prevedibili, non direttamente derivabili dagli stati precedenti, attraverso i quali la materia radiazione, il nostro universo, e la struttura spazio-temporale del nostro universo si sarebbero definite vicendevolmente. Questo vuoto quantistico non è omogeneo della stessa stoffa delle entità che siamo soliti considerare reali, e tuttavia avrebbe generato tutto ciò che esiste nel nostro universo, e cioè avrebbe generato la materia, la radiazione, lo spazio e il tempo. In certo senso, questo vuoto quantistico, prima del nostro universo, sarebbe al di là dell'essere e del non essere, e avrebbe generato però sia l'essere che il non essere. È il racconto della scienza, non è un racconto metafisico. Allora, vedete che, cominciamo ad andare un po' più in discesa. Allora, vedete che in questa prospettiva il Big Bang permane un evento singolare, singolare, no? Come un atto di creazione singolare. Ma la sua singolarità non è un limite ultimo, non è un limite inanalizzabile dalla nostra conoscenza, è una piuttosto soglia. È una instabilità, una discontinuità che nello stesso tempo separa e connette due universi differenti, non due età differenti dello stesso universo, due universi differenti. Nello stesso tempo, il Big Bang ci consente di immaginare, di richiamare, di ipotizzare altri possibili eventi dello stesso tipo, altri Big Bang che hanno generato altri universi. Così si delinea in questa prospettiva l'immagine di un meta-universo ciclico. Un meta-universo ciclico del quale la storia del nostro universo sarebbe un episodio, una scena, un capitolo. Un meta vuol dire che comprende il nostro universo, la storia del nostro universo come un episodio. In particolare, lo scenario di un meta-universo ciclico è accompagnato dall'immagine, e qui un'altra espressione, del Big Freeze, cioè dall'ipotesi di una sorte di morte termica del nostro universo. Che cosa significa questa ipotesi, questa immagine? Questa ipotesi si basa sul presupposto che l'attrazione gravitazionale fra i corpi che compongono l'attuale universo non sia in grado di controbilanciare la sua espansione cosmica attuale, presente. Questa espansione continuerà per sempre. Le stelle, generazione dopo generazione, moriranno e col tempo non ci sarà più materiale per la creazione di nuove stelle. Alla fine, quasi tutta la materia dell'universo verrà inglobata in giganteschi buchi neri. E in un periodo di tempo incredibilmente lungo, anche questi buchi neri evaporeranno, lasciando solo radiazione. In questo futuro incredibilmente lontano, l'espansione dell'universo avrà diluito e dissipato la materia che oggi lo compone, riproducendo una condizione fisica affine al vuoto che c'era all'origine del nostro universo, e quindi ricreerà le condizioni adatte per la produzione di nuove fluttuazioni che potranno condurre alla generazione di un nuovo universo. Le condizioni dell'universo in un futuro remotissimo, in questo scenario, in questa immagine, che è però una teoria cosmologica scientifica, convergeranno con le condizioni del passato remotissimo, che sta alle origini del nostro Big Bang. La dissipazione di ogni forma di materia e la stessa evaporazione dei buchi neri produrranno un universo popolato solo da radiazione. Il tempo e le dimensioni dell'universo precedente verranno annullati, mangiati. Il crunch. E questo nuovo stato dell'universo sarà analogo a quello in cui a suo tempo aveva avuto luogo il nostro Big Bang. La storia di questo meta-universo, che comprende il nostro ciclico, perché si riproduce ciclicamente, è la storia di una successione di eoni, e ogni eone equivale alla storia di un universo. Che cosa producono dunque questi scenari, queste immagini? Producono innanzitutto una netta distinzione nel nostro immaginario fra due tipi di tempi, due tempi. Il primo è il tempo del nostro universo, è il tempo generato dal Big Bang. Il secondo è il metatempo, cioè un tempo più ampio, più grande, che comprende il nostro tempo, il metatempo del vuoto quantistico in cui si producono e si susseguono nuove fluttuazioni dagli esiti macroscopici, cioè nuovi Big Bang, nuovi universi. Quindi l'ipotesi della fluttuazione, cioè della instabilità gigante, di un vuoto che sta al di là dell'essere, ha risonanze con immagini antiche. Come dire, nulla di nuovo sotto il sole. Anche se tutto di nuovo, perché questo racconto che ci rimanda a racconti antichi, quando non esistevano le nostre possibilità tecnologiche, scientifiche, matematiche, in qualche modo avevano elaborato, da parte dei filosofi, immagini di questo tipo. Quali sono queste immagini? Queste immagini non sono meno illustri delle immagini a cui ho fatto riferimento prima, quelle immagini della mente onnisciente di Dio che sta prima del tempo e fuori del tempo e per questo crea il mondo in modo stabile e definitivo. Queste immagini alternative, vi ho detto, sono due interpretazioni diverse dello stesso Big Bang. Queste immagini postulano non un'origine assoluta, una volta per tutte, del tempo e dell'universo. Queste immagini provengono da storie diverse delle civiltà umane. Ve ne cito alcune. La Peiron, l'illimitato del filosofo greco Anassimandro, il Tao, l'uno della tradizione cinese, l'etere della tradizione induista, l'Ein Sof della cabala ebraica. Tutte queste immagini, tutte queste idee circa la cosmogenesi, la genesi del cosmo, in vari modi ricordano il vuoto quantistico. Anche in queste immagini, infatti, l'origine dell'universo, non è un inizio assoluto e puntiforme. L'origine è piuttosto una soglia, un passaggio, che indica il limite degli orizzonti concettuali correnti, il luogo in cui vengono meno le forme che costituiscono la trama consolidata del nostro universo e del racconto del nostro universo. Quindi, che cosa ci dice la cosmologia dei nostri ultimi decenni, quella a cui ho fatto riferimento attraverso queste immagini? Questa cosmologia certo individua nel Big Bang l'inizio del nostro universo. Però questa cosmologia si chiede, nello stesso tempo, che cosa ci possa essere prima del Big Bang e nello stesso tempo che cosa ci possa essere dopo il nostro universo. La proliferazione degli universi, delle regioni spazio-temporali dell'universo, era già un tratto rilevante di questi scenari, dell'universo inflattivo, di cui vi ho fatto cenno, e dell'universo metaciclico o del meta-universo ciclico, di cui vi ho detto. Oggi è rilanciata da un'ultima immagine, ed è l'ultima immagine che vi racconto. Un'immagine definita della eterna inflazione. Questa immagine si basa su una considerazione, questa. Nella nostra regione di universo, o potremmo dire nel nostro universo, che però non è il solo universo, il processo di inflazione, cioè di espansione, è cessato molto rapidamente e ha dato il via a una espansione molto, molto più lenta, molto più moderata. Questa transizione, questo passaggio da una espansione velocissima dell'universo a una espansione lenta, moderata, oggi viene fatto coincidere in questa immagine dell'eterna inflazione con proprio la nozione, l'immagine tradizionale del Big Bang. Ed è possibile che questo passaggio, questa transizione da un'espansione rapidissima a un'espansione lenta, interessi solo la nostra regione dell'universo, piccola, marginale rispetto ad altre regioni, ad altri universi nel meta immenso universo ciclico. In tutto il resto degli universi, del meta-universo, questo processo di inflazione, di espansione, continuerebbe indefinitamente. Per questo è l'immagine chiamata dell'eterna inflazione. E che cosa si aggiunge di particolare? Di quando in quando questo processo di inflazione lascerebbe indietro alcune regioni. Le lascerebbe indietro, queste regioni non continuerebbero a espandersi. Si compirebbero alcuni rallentamenti dell'espansione, come è accaduto 10 miliardi e 800 milioni di anni fa per il nostro universo. In queste regioni del grande universo, del mega universo, si normalizzerebbe l'espansione, proprio come è avvenuto per il nostro universo al tempo del Big Bang. Quindi, nello scenario, nell'immagine dell'eterna inflazione, il processo inflazionario, espansivo, è inarrestabile e continuo, con una dilatazione delle dimensioni dello spazio, del multiverso, del pluriverso, dell'universo fatto di tanti universi, che per noi oggi è inconcepibile anche in termini matematici, perché è al di là di ogni possibilità di calcolo, anche se è immaginabile sulla base di quanto conosciamo. Così possiamo distinguere il pluriverso, che alcuni chiamano anche multiverso e altri megaverso, dai singoli e molteplici universi, cioè dalle regioni lasciate indietro dal processo di espansione e che hanno attuato la transizione ad un regime di espansione lenta, moderata. In alcuni di questi universi le leggi della fisica che vengono in essere renderanno possibile l'emergenza di materia, l'emergenza di corpi di grande massa, l'emergenza di una storia in senso proprio e infine l'emergenza della vita. Sono state proposte altre immagini di questi molteplici universi. Alcuni li chiamano bolle di universo, altri li chiamano universi isola. E sono tutti universi la cui evoluzione è comparabile all'evoluzione del nostro universo, cioè di quello che pensavamo fosse tutto ciò che esiste. Queste bolle di universo, questi universi isola, sarebbero separati gli uni dagli altri dal furioso procedere dell'eterna inflazione o espansione, che costituirebbe quindi una barriera fisica invalicabile fra una bolla e un'altra bolla, fra un universo e un altro universo. Cioè la dilatazione spaziale in atto supererebbe il limite posto da Einstein della velocità della luce e quindi nessuna comunicazione e meno che mai nessun viaggio cosmico sarebbero possibili da una bolla all'altra, da un universo all'altro, da un'isola all'altra del pluriverso. Questa immagine, questo scenario è completata dall'idea che nei singoli universi o nelle singole isole o nelle singole bolle di universo potrebbero valere anche leggi della fisica differenti dalle nostre, cioè non sono uguali, non solo non sono transitabili, ma non sono uguali. E quanto queste leggi della fisica potrebbero essere differenti è oggi una domanda scientifica e speculativa molto interessante e molto urgente. Ecco, se seguiamo o seguendo le fantastiche immagini della cosmologia fisica, può apparire concreto il sospetto di essere approdati ai limiti ultimi della nostra mente e della nostra conoscenza. In questo senso, le questioni estreme poste da questo filone di ricerca sarebbero strutturalmente indecidibili. Cioè, non sarebbe decidibile quale è vera e quale è falsa di queste immagini. E sarebbe vano andare in cerca di modalità di conferma e di falsificazione da parte dell'esperienza. Dopotutto, mi permetto di sottolineare questo concetto epistemologico, filosofico, dopotutto le scale e le dimensioni in questione, nel multiverso, sono incredibilmente discoste, lontane, distinte dalle scale e dalle dimensioni in cui si sono evolute e si sono insediate nel nostro universo le menti umane. Quindi è plausibile che le nostre menti si rivelino inadatte a operare a questi livelli spazio-temporali. In questo caso, le immagini cosmologiche contemporanee sarebbero soprattutto un riflesso, peraltro significativo, delle modalità con cui si costruisce la nostra scienza. Cosa voglio dire? Questo. In tutta l'età moderna, la scienza ha costantemente relativizzato le sue successive costruzioni, dal mondo chiuso all'universo infinito. Ogni sistema considerato punto d'arrivo nell'indagine scientifica dell'universo, attraverso il tempo si è rivelato un sottosistema di un sistema più ampio che fornisce adesso nuove legalità, nuovi significati. È possibile però che questo processo fecondo di relativizzazione per aumento delle nostre conoscenze alla fine abbia preso il sopravvento sulle menti umane e si sia staccato dalla realtà. E tuttavia, gli scienziati vanno puntigliosamente in cerca di modalità di conferma o di falsificazione da parte dell'esperienza di queste ipotesi, di queste immagini di cui io vi ho parlato succintamente. Oggi i cosmologi mostrano grande lucidità nel discutere su quali aspetti delle loro costruzioni possano essere sottoposti a controlli empirici a breve o a lungo termine, e quali invece siano destinati a restare incontrollabili. Pensate cosa la scienza affronta anche, no? Naturalmente anche gli scienziati si possono sbagliare, ma in ogni caso il loro modo di procedere è una concretizzazione significativa delle modalità di procedere della nostra mente, della mente umana. La mente umana, la nostra mente, è in grado di innescare una circolarità virtuosa con i suoi oggetti di attenzione, in questo caso l'universo o il multiverso, il pluriverso. Cioè, l'impresa scientifica, la scienza, costruisce le sue immagini dell'universo sulla base delle strutture della mente umana. È sulla base delle strutture della mente umana che costruiamo le nostre immagini scientifiche dell'universo. E le strutture della mente umana, anche quelle degli scienziati, sono biologicamente ed evolutivamente singolari e condizionate, cioè sono l'esito di un'evoluzione naturale dell'universo di cui noi facciamo parte. Non siamo osservatori estranei, esterni, che a tavolino in modo astratto, anche come scienziati, rappresentiamo e conosciamo il mondo. Lo facciamo attraverso strutture biologiche, evolute dall'interno della storia, siamo parte dell'universo del quale immaginiamo. Ma l'oggetto di studio poi resiste pure in questa circolarità alle nostre immagini, le precisa, le arricchisce, le smentisce, le incanala verso traiettorie impreviste. E la nostra conoscenza a sua volta risponde elaborando nuove immagini, attualizzando possibilità cognitive inedite, inespresse finora nella storia della nostra mente, progettando anche strumenti tecnologici innovativi che sono frutto della nostra mente, a sua volta frutto di un'evoluzione biologicamente orientata all'interno dell'evoluzione del nostro stesso universo. La mente umana e l'universo, in fondo, insomma, più che in fondo, si legano strettamente grazie ad un rapporto di coevoluzione continua, di coevoluzione, di co-trasformazione continua, come in una danza, non torna mai nella stessa posizione e nella quale si ha generazione di mente e generazione di universo, in quanto le menti sono parti dell'universo. Non c'è un'adeguatezza predefinibile o predefinita originaria fra le nostre menti e l'universo, fra le immagini dell'universo e l'universo stesso. Sì, c'è un nucleo di adeguatezza originaria, perché appunto, ripeto, dopo tutto la mente umana è emersa dalla storia di questo universo, non è stata messa lì da fuori della storia del nostro universo. Un nucleo di adeguatezza originaria fra le nostre immagini, le nostre menti e l'universo è alla base però di una storia di coproduzione reciproca continua, cioè di una storia interminata e ancora passibile di sorprendenti sviluppi. Alcune osservazioni conclusive, concludo. Una cosa è comunque chiara. Le immagini cosmologiche dei nostri giorni, prodotte dalla scienza, convergono, al di là delle loro diversità, nel prospettare un universo, o meglio un pluriverso, a questo punto, diciamo, generativo. Non creato ab initio, prima del tempo e fuori del tempo, in forma assoluta e definitiva, ma un universo che si autogenera e che genera forme inedite e nuove, non previste e non prevedibili. Questa idea si contrappone all'idea invece all'immagine di una mente onnisciente che avrebbe non necessariamente un Dio, di un meccanismo che prima del tempo e fuori del tempo, un motore immobile, avrebbe invece creato una volta per tutte tutto ciò che esiste, e tutto ciò che esiste non cambierà. Dalla civiltà della Grecia classica alla nostra età moderna, la storia del pensiero occidentale è stata segnata, in effetti, da due immagini, da due concezioni antitetiche della divinità. L'evoluzione della nostra mente in qualche modo torna intorno a questa tensione fra due immagini della divinità, cioè dell'origine o del motore che origina. La prima immagine parla di un Dio autosufficiente, sintetizzo in forma caricaturale, La prima immagine parla di un Dio autosufficiente, atemporale, fuori dal tempo, prima del tempo, dotato di una perfezione, perfezione vuol dire compimento, conchiusa in sé, che non può essere alterata dall'esistenza e dalle vicende del mondo che ha creato, prima del tempo e fuori dal tempo. La seconda immagine parla di un Dio la cui stessa natura richiede la possibilità di generare e di generare in continuazione, e questa possibilità di generare trova la sua manifestazione nella multiforme varietà in divenire delle creature viventi. La prima immagine, il Dio autosufficiente, atemporale, ha disegnato il piano del mondo in tutti i suoi dettagli, prima del tempo e fuori dal tempo. Nella storia non vi sono fatti nuovi né scelte aperte. In ogni storia dell'universo, o biologica o umana, tutto era già contenuto nell'atto iniziale. Al contrario, nella seconda immagine, l'accento sulla natura generatrice di Dio ha delineato un universo contingente, i cui esseri, il cui disegno, il cui progetto, la cui immagine, le cui regolarità, sono caratterizzati da aspetti singolari. Il Dio atemporale della prima immagine ha richiesto alle creature umane un preliminare abbandono delle singolarità dell'esistenza temporale e concreta, come condizione per attingere alla verità. In filosofia, il mito della caverna, andare oltre, la cangiante imperfetta variabilità delle ombre per accedere alla vera realtà che è fuori dal tempo, quella delle idee, lo stesso nella storia della teologia. Corpo come gabbia. Nell'immagine opposta, queste stesse singolarità dell'esistenza, che fosse dell'universo nel suo insieme o degli individui, sono state una via iniziatica per l'ascesa verso l'infinito. C'è questa duplice tensione, danza fra queste immagini opposte. Questo è un dibattito teologico-filosofico che continua oggi nelle antitetiche posizioni di molti teologi di varie confessioni, soprattutto cristiane. Oggi, peraltro, riattivato non poco dalla teologia di Papa Francesco. Ma non è soltanto un dibattito teologico, è un dibattito che, come abbiamo visto in questi pochi minuti, contrappone immagini del mondo in ambito scientifico, filosofico e antropologico. Agli albori della tradizione scientifica moderna, torniamo all'inizio delle mie considerazioni per concludere, una crisi profonda e un grande disorientamento accompagnarono l'esplosione dei confini fisici e simbolici del cosmo medievale. Le scoperte astronomiche di Copernico, di Tycho Brahe, di Keplero, di Galilei fecero presagire una inopinata profondità ed espansione, estensione spaziale dell'universo. La rivoluzione nelle nostre immagini dei cieli provocò la disgregazione di un cosmo, il venir meno di un ordine univoco e gerarchico, e mise in discussione risonanze e simmetrie fra l'architettura del sapere e l'architettura dell'universo, che, come sapete, erano concepiti da secoli come perfettamente combacianti e ormai perfettamente compiuti ontologicamente il cosmo, epistemologicamente l'architettura dei saperi. Si pensava ormai di avere sostanzialmente fatto l'inventario completo, compiuto, salvo qualche dettaglio minore, del cosmo intero. Le origini del pensiero filosofico e scientifico moderno furono segnate dalla necessità, invece, di reimmaginare, di ricostruire un cosmo andato in frantumi, di ricostruire un ordine. Da un mondo chiuso con al centro immobile la Terra, attorno cui ruota instancabilmente con moto circolare il Sole, a rendere omaggio alla centralità antropologica nel cosmo, eccetera, eccetera, a un universo infinito con una Terra e quindi un'umanità decentrata, poi si saprà presto in una galassia a sua volta fra milioni e miliardi di galassie, periferica, eccetera, eccetera. All Core is Gone, recitò in un suo poemetto il poeta John Donne nel 1611, ogni coerenza è svanita, ogni ordine, non c'è più sole, non c'è più terra. Perché che terra è una terra che non sta al centro di un cosmo infinito, immobile, con il sole? Che terra? Che sole è un sole che non è finalizzato? Non c'è più padre, non c'è più figlio, cioè non c'è più un ordine, non c'è più quindi una cosmologia intesa nel senso di una coerenza, di una risonanza, di una simmetria fra l'architettura delle nostre immagini e l'architettura dell'universo. Qualunque cosmologia, però, qualunque immagine dell'universo è vincolata all'origine antropocentrica della conoscenza dei processi e dei sistemi del cosmo. La specie umana, noi, è un esito particolare della storia naturale, in un pianeta altrettanto particolare. E le conoscenze della specie umana nascono centrate su scale spaziali, su scale temporali molto precise e limitate, commensurabili alle esperienze sensoriali e alle strutture naturali attraverso le evolute dalla nostra intelligenza. Quindi ogni estensione delle conoscenze è sempre stata ed è sempre inevitabilmente problematica. Nella storia delle scienze moderne queste estensioni sono state molte e ricorrenti in questi pochi secoli anche. Quasi ogni nuovo dominio di indagine si è accompagnato a una discontinuità nelle tecniche sperimentali, il cannocchiare, i radiotelescopi, il microscopio ottico, il microscopio elettroniche, oppure anche si è accompagnata a una discontinuità negli apparati concettuali considerati ammissibili, per esempio il ricorso a numeri inediti come i numeri immaginari per la soluzione delle equazioni algebriche. Bene, la riuscita di queste estensioni, e questa è la conclusione filosofica brevissima, è stata giustificata sulla base di un postulato di continuità della realtà, cioè su un postulato che la realtà fosse continua. Cioè, in altri termini, si è assunto che i differenti livelli di realtà fossero raggiungibili attraverso generalizzazioni ed estrapolazioni dalla parte al tutto. E questo equivale ad asserire che non possano esistere, come si diceva, ordini ontologici autonomi, cioè ordini, forme, universi, che si diano la propria forma, la propria legge, cioè che abbiano in se stesso principio e creazione di forma. Ovvero, L'universo sarebbe il risultato di un piano unitario e predeterminato, predeterminato nel suo sviluppo, immaginato da una mente onnisciente, prima del tempo e fuori dal tempo. Oggi invece, sulla base dei racconti che vi ho succintamente proposti, dobbiamo e possiamo interrogarci nuovamente sui postulati di continuità che hanno tenuto insieme l'ordine del cosmo e l'ordine delle conoscenze nell'età moderna. E siamo portati a riproporci la domanda: esistono ordini ontologici autonomi, come già alcuni greci antichi, pensando alla natura non come meccanismo statico, ma come physis, come fio, come generazione continua da se stessa? E quindi, accanto alla tradizionale risposta no, non esistono ordini ontologici autonomi, oggi ci si rivela plausibile una risposta alternativa. Gli ordini ontologici, gli universi, divengono, e questo divenire trasforma il cosmo, lo dota di una storia creatrice in senso proprio. In altri termini, il cosmo, inteso nel senso di un universo ordinato e interconnesso, non è definito da sempre e per sempre, ma il cosmo esso stesso diviene in forme non prevedibili. Il problema chiave di gran parte dell'immaginario, delle immagini cosmologiche dell'età moderna, e cioè il problema di come immaginare l'infinito del cosmo, che emerge da Galileo in poi attraverso una mente finita, questo problema si ridefinisce nel problema della indeterminatezza, della incompiutezza continua del cosmo, che è molto differente, e che ci riporta qui, ai temi che ti sono molto cari filosoficamente, Carlo. Quindi, attraverso queste rinnovate interrogazioni sulle radici del problema cosmologico, si delineano nuove immagini della natura, delle regolarità, delle leggi, della storia della natura, della storia umana. In particolare si delinea una storia naturale delle forme che richiede un immaginario che superi le contrapposizioni fra la natura da una parte, che sarebbe priva di storia, e la storia, fra ciò che permane e ciò che cambia, fra le leggi e gli eventi singolari. E questo interrogarci sulla natura profonda del nostro posto nel cosmo e del rapporto delle nostre menti nel cosmo è stato reso possibile nuovamente in questi decenni dalla produzione di un nuovo immaginario che ha dilatato e trasformato la nostra capacità di pensare, di conoscere, di sperimentare. Vi ringrazio per l'attenzione.